sarà molto breve. È vero che è un potente strumento. È vero che internet, il computer è un potente strumento che ci può dare l'occasione di far vedere le nostre intelligenze e di superare questa paura del tecnologico. Però che ci aiuta a saltare il guado, ma mi chiedo per andare dove? Cioè bisogna stare. Io sento molto questo pericolo di cadere in queste logiche e di perdere un nostro particolare modalità di relazionarci col mondo, tra di noi. Cioè voglio dire, la mia paura è questa, di saltare il guado, d'accordo, come entrare nella stanza dei dottori per far cosa? Per ancora assimilarmi al linguaggio, alle modalità comportamentali, al modo di razionale, di affrontare, staccato da una sensibilità, da una sapienza, da un modo di comunicare, di relazionarci che è tipicamente femminile. Solo questo, mi piacerebbe capire come, perché io proprio non ho un blocco, non faccio una grande fatica, quando mi fa le domande, io non riesco a rispondere, nel senso proprio digitale le risposte.
Comunque ti devo.
Quando vengono mai queste
mascherine,
io
li dicono attenzione,
è un po' diverso dal mio modo, ma semplicemente se io devo comunicare questo testo telefonare perché sento una voce, perché non ho sempre di dire quella parola così logica, razionale, che sarà per sempre. Invece col telefono non si è abituati a discorrere, a fare il pettegolezzo, a dire le cose, a girarle subito, a gestare subito le cose. Cioè volevo dire che bisogna stare attenti al linguaggio e a che cosa, di non farci fagocitare a dentro una logica molto maschile ancora di approcciarci al mondo, alle cose. Solo questo.
Non posso dire un minuto. No, io penso che un equivoco sia che il femminismo non ha affrontato del tutto. Quando noi diciamo che un sapere è maschile, no? Che cosa intendiamo? Perché a volte appunto si ha un'immagine monolitica, dire è maschile vuol dire quei tratti, solo quei tratti, eccetera. Per cui nel femminismo abbiamo oscillato tra dire è maschile, ma noi possiamo riappropriarcene, no? Quindi, altri hanno detto no, è maschile, noi ne inventiamo un altro, no? L'altra lingua, l'altro ordine simbolico, eccetera. Allora io penso che siano tutti e due, come dire, due aspetti dello stesso problema, cioè che non se ne esce così, né attraverso l'idea che è solo uno strumento e dobbiamo solo farlo nostro, e neanche con l'idea dobbiamo percorrere una strada totalmente altra. Perché quando si dice che, questo anch'io ci sono arrivato un po' col tempo, ma nel momento, il protagonismo maschile, cioè l'esclusione che il maschile ha fatto di metà del mondo, con la metà del mondo di tutta una serie di esperienze dell'umano, i corpi, eccetera, non è come dire un allontanamento, ma no, è un'esclusione, è una, come dire, un modo di includere escludendo, no? Cioè c'è un'inclusione, cioè dentro all'espulsione dell'altro, del diverso, cioè questo avviene attraverso una particolare inclusione, l'inclusione escludendo, come dire, crea, cosa vuol dire? Vuol dire che in tutto ciò che nel mondo, nell'universo, nel modo con cui l'uomo ha costruito la sua visione del mondo, eccetera, ci sono dentro delle contraddizioni. Cioè l'uomo ha espulso metà del femminile, ma per costruire la sua socialità ha avuto bisogno del femminile. Cioè il femminile nella relazione tra uomini è presentissimo, ci sono dei film, tutti uomini non ti accorgi che mancano le donne, perché il femminile c'è, i film di guerra, sono tutti, il femminile c'è come humus della loro relazione, no? I corpi ci sono, dire che ha escluso il corpo non vuol dire che i corpi non ci sono, no? Cioè oggi noi siamo di fronte, abbiamo un panorama molto chiaro in questo senso, c'è da un lato una spinta a una virtualità, a una scorporizzazione progressiva e del corpo biologico. Cioè abbiamo in scena nello spazio pubblico tutti e due questi aspetti, no? Allora, quindi mi sembra più utile nell'analisi che facciamo anche della vedere questi con gli aspetti contraddittori, per cui anche noi diciamo, anch'io prima ho avuto repulsione, poi dopo invece sono stata affascinata, cioè io vivo rispetto a questo strumento un atteggiamento molto contraddittorio, no? Cioè appunto di fascino, di rifiuto, eccetera. Allora, alcuni, solo qualcuno di queste contraddizioni che mi attraggo, mi interessa. L'aspetto del annullamento di spazio e tempo e produce un'esperienza quasi statica, no? Questa non è solo del maschile e del femminile, è dell'umano, cioè perché risale, come dire, delle esperienze forse più remote dell'esperienza dell'umano, cioè questa coidentità, questo perdersi, sbarrirsi nell'altro, forse è proprio l'esperienza primordiale, originaria dell'umano. Questo a me affascina molto. Io per esempio, e questo ovviamente c'è un fascino e un pericolo, io lo avverto in questo. Io l'unica volta che ho intrattenuto con una persona che avevo conosciuto 40 anni prima all'università, di cui io non ricordavo nel volto, non ricordavo niente, ci siamo scambiati una ventina di mail con l'impressione, come dire, di andare a un impatto di una totale fusione, cioè mi sembrava, no? Poi mi è bastata una telefonata che questa persona io non la voglio più neanche. Allora ho capito, no, ho detto qui c'è qualcosa. Ma infatti un giorno mi sono svegliata un po' da questa cosa statica e ho detto, ma io bisogna sentire almeno la voce, no? Sento la voce e ho chiuso il giorno stesso. Allora questo mi ha colpito moltissimo, perché io non avevo mai avuto una relazione così di vicinanza, come se non ci fosse neanche. La lettera fa frizione, cioè fa resistenza, una lettera la devi scrivere, la pen... ma lì non c'è frizione di niente, no? Lì vai in uno smorzio totale. Vabbè, insomma, un altro aspetto è quello dell'essere soli e raggiungibili. Allora io credo che questo abbia un fascino enorme, perché la solitudine è un tratto del nostro tempo, il bisogno dell'individuo tra sé e sé, abbiamo rotto dei legami comunitari pesantissimi, dei vincoli, no, che ci hanno tenuti prigionieri di obblighi, quindi la solitudine c'è, è un desiderio di viversi come individui. Essere soli e raggiungibili è un piacere enorme, no? Anche quando ti raggiungono, essere colti, e questa è una cosa, anche questa della nostra, insomma, ha qualcosa di remoto anche questo, no? L'altro c'è, non c'è, no? Il famoso di Freud, il rocchetto, il bambino del rocchetto, insomma, c'è qualcosa di onnipotente, allora lo abbandono e lo ripiglio, no? Basta che premo un dito così e ho subito quell'altro lì, insomma. C'è qualcosa di complesso in tutta questa vicenda. Allora io credo che cogliere questi aspetti, ecco, cioè il femminile non pensarlo è fuori, allora come tiriamo dentro la nostra presenza. Noi ci siamo già dentro, no? Dentro queste contraddizioni della costruzione maschile del mondo. C'è, no? C'è il femminile, c'è il corpo, bisogna vedere come c'è. Ecco, mi interessa vedere come c'è. Allora il fatto che oggi vedo ricomparire il corpo con questo protagonismo nello spazio pubblico, ma come nuda vita, corpo biologico, questo mi pone degli interrogativi enormi, no? Questo mi costringe a vedere allora sì com'è che ha costruito questa visione del mondo dove l'esclusione del corpo poi l'ha sempre tenuto dentro come corpo biologico, mai come corpo pensante. No, quindi ti costringe a fare, ma partendo però dal fatto che non c'è un'esclusione totale, no? Che tu devi riappropriarti, che non c'è da inventare l'altra via, l'altro ordine, l'ordine simbolico, eccetera, no? Ma che c'è già dentro.
Brava Lea.
Sì, io volevo anch'io dire qualcosa, perché di tutte le frasi che ho sentito, una in particolar modo mi ha colpito, sulla quale vorrei soffermarmi. Mi sembra che l'abbia detto tu, no? Cioè il corpo sembra perdere appunto la sua centralità quando si parla di rete, di internet o comunque della tecnologia. Questa è una frase che mi ha colpito perché io non sono d'accordo, anche se mi rendo conto che può sembrare una frase un po' paradossale o in contraddizione con alcune delle cose dette. In realtà secondo me non è così, perché il corpo, a mio parere, in realtà non è mai stato centrale, anche se noi nasciamo con un corpo e l'esperienza che noi facciamo fin dal momento in cui si nasce, anche prima, è quello che ci fa imparare che ci esiste una realtà esterna, che ci permette di relazionarci, eccetera, ma in realtà molto spesso il corpo viene usato e non ascoltato, non conosciuto. Cioè qui ci sono delle distinzioni, credo, neanche tanto sottili da fare. E io ne ho la testimonianza vivente, non solo nella mia esperienza personale o nelle mie relazioni, della mia età, voglio dire, quello che mi è capitato nei miei 50 anni di vita circa, ma siccome ci lavoro tutti i giorni sul corpo, col corpo, per il corpo, cioè insegno educazione fisica, quindi voglio dire, è il mio pane quotidiano, è il mio campo di lavoro, è la mia professionalità, è il mio sapere specifico, eccetera, e lavoro con degli adolescenti tutti i giorni, cioè li prendo a 14 anni e li mollo a 19, 20, 21, dagli anni che riescono a ripetere, quindi li prendo anche in una fase come dire, molto delicata, no? Perché è la classica fase in cui non sono più bimbi, non sono ancora uomini e donne, quindi attraversano quel territorio veramente molto difficile, insomma, di una nuova identificazione sessuale e non solo. Allora io lì proprio vedo che quello che ho constatato di persona, ho studiato e ho verificato, è proprio vero, cioè il rapporto che le persone hanno con il proprio corpo, cioè con la propria dimensione biologica, fisica, con tutto quello che concerne, io quando dico corpo per me, cioè mi si apre tutto un universo, non è che per me la parola corpo sia una robina, cioè la dimensione che non esiste, ovviamente è una visione olistica dell'esistenza, quindi è chiaro che distinzioni tra corpo e mente per quanto mi riguarda non esistono, ma non esistono nella pratica, non solo la disquisizione teorica questa, perché io vedo proprio che i ragazzi e le ragazze a scuola hanno una difficoltà enorme nel relazionarsi con la propria dimensione corporea, ripeto, aggravata dal fatto che è un periodo particolare, perché già nei bambini questa cosa è meno evidente, però esiste questa cosa, cioè ascoltare il corpo, che dovrebbe essere una cosa banale, scontata, no? In realtà non lo è, perché il corpo nella sua autenticità, spudorata, proprio è autentico al 100%, ci comunica sempre tutto quello che succede dentro, non solo a livello di movimenti fisiologici, ma proprio a livello emozionale. Cioè, la parola emozione dice proprio questo, emozione, cioè sono dei movimenti interiori. E quindi è molto difficile ascoltare il corpo, perché se ci dice delle cose piacevoli, vabbè, bene. Ma molto spesso il corpo ci dice anche delle cose non piacevoli o sgradevoli, o addirittura decisamente proprio no, io questa cosa non la voglio sentire. Cioè le emozioni, come dire, negative, chiamiamole così. Allora, io vedo che i ragazzi, ai quali io chiedo costantemente tutti i giorni di misurarsi con il loro corpo, il che vuol dire che ti devi ascoltare, lo devi tradurre il linguaggio del corpo, ti ci devi relazionare, ti ci devi confrontare, specialmente quando c'è un limite, dico tu sai fare fino qui, adesso devi andare un po' più là, quindi devi fare la fatica di spostare questo limite. Cioè tutte queste cose, cioè per loro è una fatica bestiale. Che è una fatica, secondo me, non è che da cui noi siamo esenti, perché poi anche quando si diventa grandi, continuare a fare queste cose, no, non nello specifico di una palestra, ma anche nella vita di tutti i giorni, non è facile. Allora, io ho avuto un'ulteriore testimonianza di questo, quando parecchi anni fa ho fatto fare un questionario all'interno della mia scuola, chiedendo le mie difficoltà maggiori sono il rapporto a, quindi era molto centrato sul discorso io in relazione a qualche cosa, a qualcun altro, cosa. E avevo messo una caterva di possibilità. Loro hanno, e io alla fine, con sorpresa, devo dire con sorpresa, io mi aspettavo anche lì, no? I pregiudizi mentali, mi aspettavo che la voce privilegiata sarebbe stata un'altra, tipo rapporto con la famiglia, no? E invece no, la stragrande maggioranza ha detto che la difficoltà maggiore è nel rapporto con la realtà. Come dargli torto? No, cioè dopo pensando si è accidenti, è vero, perché? Perché la realtà, così come il corpo, che è la dimensione più reale, no? Che noi abbiamo, ci mette veramente costantemente di fronte sia le cose che sappiamo fare, ma anche quelle che non sappiamo fare, sia le cose che ci piacciono, ma anche le cose che... In poche parole ci mette in contatto diretto con il fatto che la realtà è spuria, non è perfetta, ci sono un sacco di cose. E quella difficoltà lì è veramente grossa. Allora, per tornare a bomba del problema, tutto questo come si ricollega al discorso di Internet? Partendo da questi presupposti, io mi sono interrogata, e a questo proposito l'Università delle Donne tantissimi anni fa aveva fatto, credo che ci sia ancora lì tra i vostri opuscoli, un lavoro bellissimo sui pieni e sui vuoti, uno dei primissimi lavori fatti, parlerò di 20 anni fa credo, forse 15, 20, non lo so. Io mi chiedo, ma Internet sembra essere uno strumento interessantissimo, utilissimo, va bene, splendido, anch'io ho mai imparato a usarlo, non c'è problema. però potrebbe essere uno dei tanti strumenti che rischiano di diventare un alibi per riempire in maniera intelligente, in maniera, la nostra vita, e però questo rischia di staccarci invece da questo ascolto del corpo che ci rimanda anche ai vuoti. Cioè stare con se stesse, la relazione con se stessi, con gli altri, non solo con l'esterno, ma anche con l'interno, che è appunto la difficoltà di cui parlavo prima, dovrebbe mantenere un suo spazio, un suo tempo all'interno della nostra vita quotidiana, cosa che risulta, come dire, più difficile, più difficoltosa se abbiamo 250.000 cose da fare, no? Quindi se devo fare la spesa, devo curare la casa, devo curare i figli, devo curare il lavoro, adesso c'è anche internet che mi permette di andare ancora oltre, molto oltre, mi ricollego con tutto il mondo in qualunque momento, cioè bellissima sta cosa, però poi il tempo per me, il tempo per ascoltarmi, il tempo per stare anche nei miei vuoti, quindi il tempo per stare in contatto con la mia dimensione corporea, nel bene e nel male, cioè diventa una tentazione fortissima a procrastinare questo incontro, questo momento, no? Perché c'è sempre qualcosa di più interessante da fare o di più gradevole o di più... Ecco, la mia perplessità è questa.
Posso...
Sì, scusami.
No, volevo ricollegandomi a quello che dici tu. A parte che io sono convintissima che il corpo sia una fatica e un problema, oltre che a volte un piacere.
Comunque... E l'uno e l'altro.
Esatto. Comunque c'è proprio una questione che riguarda i giovani, il corpo e internet. Nel senso che, a quanto sembra, in quel novero di adolescenti soprattutto, che quasi... soffrono di una malattia, nel senso che si piazzano davanti a internet nella loro stanza e non escono più, e si chiamano, addirittura in Giappone c'è un nome, sono circa un milione, si chiamano Hikikomori, qualcosa di questo genere, c'è proprio una patologia a questo punto. Insomma, si è scoperto sia lì, insomma, che anche qui in Italia, perché in qualche caso c'è anche in Italia, che hanno dei problemi col proprio corpo. Quindi in qualche maniera si ricollega al discorso,
diventa una fuga, un
alibi, sì, perché poi noi, allora il problema qual è? Poi non è tanto questione tecnologia nel senso di hardware, è vero tutto il discorso che state facendo, ma qui il problema è ciò che tramite questa tecnologia tu riesci a vivere, a fare, a essere, no? È qui che si pone il problema, non tanto nello strumento in se stesso, che è uno strumento appunto elettrodomestico come dici tu, ma insomma, ecco. Però nel momento in cui tu non hai più limiti di spazio e tempo, cioè lo spazio si espande all'infinito, il tempo si contrae, no? Perché è questo che succede, l'istantaneità, come dice Baudrillard, eccetera, è anche un delirio di onnipotenza, per cui, che è sempre in agguato, uomini e donne. E quindi voglio dire... la questione del vuoto anche, nel senso che lì tu tramite questo tipo di faccia a faccia con il tuo alter ego, perché qui è quasi un alter ego a quel punto, il computer vissuto in un certo modo, perché se tu lo usi solo come una macchina da scrivere tutto questo problema non si pone, evidentemente. Io quando anche ho parlato prima, io parlo di quell'altra dimensione, un computer che diventa qualcosa di più di una macchina da scrivere, perché ti consente una serie di funzioni infinita, no? Edonistiche, utilitaristiche, comunicazionali, e poi c'è questo delirio di comunicazione di cui dicevamo prima, cioè questo... Ecco, allora tu entri veramente in una dimensione che noi non abbiamo ancora esplorato del tutto, cioè di cui non possiamo dire ancora quali saranno le conseguenze di questo delirio di onnipotenza, di questa... perché poi c'è un gap tremendo tra quello che noi facciamo e possiamo fare ed essere nella vita quando non siamo al computer, che ancora siamo sottoposti alle regole, diciamo alle coordinate normali, fisiche, e lì no, lì praticamente ti sembra di andare oltre. Cioè chiaro che puoi riempire, rischi di riempire dei vuoti, cioè quelli che i vuoti non li vai più a cercare se tu entri in questa fascinazione, rischi, non ho detto che lo fai,
è un rischio, certo.
Rischi di trovare lì ciò che riempie il tuo vuoto, e sarebbe pericoloso, cioè, secondo me, perché allora si rinuncerebbe troppo facilmente all'interazione con gli altri, e questo non mi pare che sia un qualcosa che ci si possa augurare. Dopodiché, quando io ho parlato del corpo rispetto al femminile, è tutto un discorso sul simbolico, cioè è evidente che non è tanto il corpo in se stesso, anche se, oddio, se poi arriviamo al discorso delle biotecnologie, che non è questione del computer, però come dire, in questo campo, in questa sfera così ipertecnologica in cui ci stiamo addentrando, c'è una questione che riguarda la riproduzione. Ci sono alcuni femminismi, cyberfemminismi, che parlano di un'era in cui non potremmo fare a meno di riprodurre col corpo, con il nostro, cioè, quindi si aprono scenari che sembravano, come dire, un po' folli, ma che non lo sono poi tanto, voglio dire, perché tante cose sono state raggiunte. Quindi io dico solo che bisogna riflettere in modo da non perdere il contatto con quella che era, diciamo, la base corporea, che a me pare ancora necessaria, anche se, come dicevamo prima, tutte queste modalità sono talmente utili per comunicare che non vanno mica lasciate, anzi vanno usate al meglio, sempre ricollegandosi al fatto che poi però c'è il momento dell'incontro, c'è il momento in cui ci si guarda in faccia, perché determinate esperienze hanno ancora bisogno, hanno bisogno di questo, se no ci appiattiamo. E noi non siamo a una dimensione, cioè abbiamo ancora una dimensione.
Forse abbiamo considerato un grande valore aggiunto internet, perché se lo si fa, se diventa totalizzante è un po' pesante, tenerlo fuori non va, come valore aggiunto è importante.
Sono molto d'accordo su quello che è stato detto fino adesso, di pro e di contro. Aggiungerei due cose. Uno, rispetto a questo valore del corpo, il fatto che attraverso internet in realtà quell'immagine, tra virgolette, che diamo di noi e gli altri ci danno di se stessi è molto mistificante, proprio perché non c'è il corpo. E normalmente noi sappiamo che i messaggi che si mandano a parole, verbali, eccetera, spesso vengono proprio contraddetti dal corpo, che parla molto di più di quello che sanno dire le parole. Quindi, avendo questo filtro di schermo davanti e noi non vediamo l'altro, non per niente Lea, anche soltanto sentendo la voce dell'altra persona, si è resa conto che stava parlando con qualcun altro rispetto a quello, perché in realtà non c'era il corpo davanti. Ed è vero che il corpo dell'altro è oppositivo, però il corpo dell'altro in realtà è una verità a cui l'altro stesso non riesce a fare veramente schermo, e quindi ci permette di avere un rapporto più vero. Io normalmente nelle mail, io stessa quando scrivo una mail, in qualche modo la devo costruire. Il fatto stesso di dover andare sulla parola scritta è per giunta con questo battito di tasti, che in realtà interferisce col mio pensiero, che è più veloce, per me è una cosa molto molto disturbante. Un'altra cosa che invece è una qualità è il fatto che, mentre qua discutendo, siamo persone urbane, ognuno aspetta che abbia finito l'altro, però spesso, come dire, no, si interferisce, si interrompe un po' l'altro, il che è anche un bene a volte, però nella mail, nel rapporto
con
lei,
c'è
questa possibilità. Come?
Perché non si rispetta l'etichetta.
D'accordo, però nella mail sei, come dire, costretto a leggere effettivamente il pensiero dell'altro e ad aspettare il tuo turno, e questo, devo dire, è effettivamente un lato positivo, anche se io normalmente vedo di più il discorso negativo. E non dimentichiamoci che anche il computer è un corpo, cioè io dico la verità, davanti allo schermo ho sempre un momento di rigetto, proprio nel senso anche solo di schermo vuoto, di schermo blu con le sue icone, eccetera. È un corpo che mi soffoca, non riesco a viverla come finestra aperta, la vivo di più come schermo, proprio nel senso di vetro e di barriera. Questo è un tipo di corpo, no?
Ho bisogno di intervenire,
è diventato urgente,
ti ridiamo la parola.
No, che chiacchierone.
No, è interessantissimo, peraltro mi permette di saltare tutta una serie di cose che l'ho per scontato, le sapete. No, su una cosa breve sul corpo, e poi mi riaggancio subito a quello che diceva Lea, perché mi pare, come dire, che siamo già alla fase in cui bisogna interrogarsi su come ci siamo nella rete, perciò tutto il resto lo saltiamo, l'avete già detto voi, grazie. E una sola cosa sul corpo, internet, lasciamo perdere la tecnologia, il computer, cioè internet ha permesso ai corpi di liberarsi, questo non ce lo dobbiamo scordare, c'è una cultura cyberfemminista, un'altra cultura cyberfemminista e una cultura queer, che ha permesso di andare oltre il genere, ovvero oltre la natura biologica di un corpo, per liberare il genere che noi scegliamo. E questa è una rivoluzione che in qualche modo bisogna riconoscergli a internet, perché gliela riconosce la cultura LGBTQ.
Cosa?
LGBTQ,
la cultura queer, insomma la cultura che compone gay, lesbo, trans, eccetera, eccetera, eccetera. I primissimi frequentatori della rete furono, prima ancora delle donne, mentre c'erano gli uomini che facevano con le prime chat, che erano ancora peggio di quella di ora. Perché adesso tutto sommato c'è il video, ogni tanto ti spunta qualcuno con un coso tanto che te lo fa vedere perché secondo loro ne hai bisogno, però all'epoca non c'era manco quello, non c'era il video, c'era questa BBS, c'erano questi canali chat particolari che tu beccavi attraverso delle robe costosissime peraltro in generale, ma i primi che in qualche modo cominciarono a frequentare questi luoghi e questi canali chat furono uomini o persone che avevano, come dire, una voglia di esprimere un genere differente rispetto a quello che gli veniva attribuito biologicamente, andavano lì e dicevano: ciao, mi chiamo Francesca, in realtà si chiamava Rocco. Questo era un modo, ed è stata per loro una grande rivoluzione. Loro hanno popolato in massa la rete, a tal punto da scatenare la fobia degli eterosessuali, che giustamente ritenevano di poter usare anche la rete. Secondo me il video e tutto il resto è stato inventato per quella roba lì, perché volevano vedere prima ancora di chattare con qualcuno, perché appunto pensavano che quel luogo potesse essere anche lì terreno di conquista, eccetera, eccetera. Invece fu terreno di liberazione di un genere, e lo fu anche per le donne, perché le donne non sono un genere biologico, non è, cioè i nostri corpi non sono legati alla natura biologica, quindi non siamo corpi riproduttivi, possiamo essere quello che vogliamo, per cui ci sono state tante donne che si sono attribuite dei nickname che erano differenti, erano sessuati, erano neutri, perché volevano essere riconosciuti per altro piuttosto che per l'organo sessuale e per diciamo l'apparato riproduttivo che avevano e che possedevano. Questo, diciamo, perché fa parte della storia. Dopodiché, rispetto a tutto quello che è stato detto, a me sembra assolutamente interessante che sia messo in discussione l'approccio, innanzitutto, al mezzo, perché l'approccio deve essere critico, e questo è quello, come dire, che io volevo in qualche modo sollecitare. L'approccio deve essere critico in ogni senso, deve essere critico rispetto alle questioni ci riguardano, ma deve essere critico anche rispetto ai nostri personali bisogni. Non è un mezzo che va utilizzato in modalità standard, quindi non ha una sacralità in nessun senso. Quando io dico un elettrodomestico è semplicemente perché l'uso che bisogna farne è quello che ci serve, né più e né meno. Non si può farne un altro uso, né si può attribuire a quel mezzo, a quell'attrezzo, diciamo la proprietà di un luogo sconfinato che possiede chissà quali cose, al quale consegniamo ogni tipo di aspettativa. Quel luogo non ci darà mai tutto, quel luogo non è un luogo divino, quel luogo è una cosa che è stata inventata da uomini e donne, è stata inventata, viene utilizzata in alcuni modi, ora vedremo quali, e che noi possiamo imparare a utilizzare per quello che ci serve a noi, senza che, come dire, guardiamo il buco nero del video e immaginiamo di vedere che ci sia qualcosa di pazzesco e di particolare, senza che attribuiamo a quell'oggetto, a questo posto in particolare, sogni, bisogni, esigenze che ci appartengono, ma che in qualche modo vanno legate a altre storie che attraversano la nostra vita. Quando io paragono il computer alla televisione, è semplicemente perché io so che ci sono tante persone che nel momento in cui è stata accesa, è stata inventata la televisione, si sono piazzate lì e immaginavano di poterci vedere dentro il mondo. E rimanevano lì per ore, pensando che quello fosse tutto il mondo. Ascoltando parola per parola e immaginando che tutte le notizie che venivano veicolate da quello strumento fossero le notizie per eccellenza. L'approccio, il rapporto fu lo stesso. Il modo di mettere in discussione quell'approccio fu ugualmente critico e infine si consegnò quello strumento all'uso che ne facciamo tutti, è uno strumento,
mica tanto,
è un mezzo di comunicazione, è un mezzo di diffusione di notizie, il telefono è un mezzo di comunicazione tra noi. Internet è un mezzo reticolare che permette a tutte noi di essere collegate e ci permette allo stesso tempo di interagire con quel mezzo e di inserire all'interno e di partecipare, di interagire, di poter partecipare alle discussioni, di poter essere presenti su quella scena con nostri argomenti e nostri contenuti. Questa modalità interattiva, questa è la novità, questo è il modo nuovo, non è la televisione, non la dobbiamo digerire così com'è, possiamo fare altro, non è la radio che ci viene propinata con i canali che furono bloccati dopo che le radio libere furono chiuse tutte, si possono aprire milioni, tantissime radio in streaming, si possono aprire tanti canali video, si può utilizzare in mille modi differenti, ci possono essere tanti siti, si possono attivare tanti blog e si possono inserire tanti contenuti, i nostri contenuti, i nostri, si può scegliere. Quindi quel posto diventa quello che volete, un vizio, un gioco, un elemento di autismo, una cosa che si presta alle nostre caratteristiche compulsive, ossessive, una roba da suicidio, tutto quello che volete, però può essere anche un'opportunità. E se, come dire, si ha un rapporto equilibrato con questa opportunità, ovviamente, se ne possono trarre i vantaggi. Io sono molto d'accordo con quello che dice Maria. La rete è diventata invece una grande occasione per di mobilitazione politica. Lo ha dimostrato, usciamo dal silenzio, lo ha dimostrato la petizione. Attenzione, non tutte le petizioni che riceviamo sono valide. Ci sono degli strumenti su internet che permettono di attivare la petizione X sulla piscia del mio cane davanti alla porta di casa. Dipende da noi, come sempre, dipende da noi capire quale è la petizione che in qualche modo segue a un'attività politica precisa, qual è quella che vive su un terreno reale, no? Dipende sempre da noi, bisogna elaborare tutti i contenuti che ci arrivano, tutti quanti, attraverso le mail, attraverso il tam tam, così attraverso gli sms, attraverso la tecnologia, attraverso questi strumenti, noi possiamo immediatamente metterci in rete, metterci in relazione e scendere in piazza in 150.000 donne. Questo è già successo e questo può succedere, al di là del fatto che poi non ci sia la capacità per, come dire, tentazioni di frammentazione, per... non lo so, per mille motivi che non stiamo qui ad analizzare, al di là di tutti questi fatti, cioè, al di là del fatto che poi non si riesce a stare assieme dopo, però questo avviene. Allora, le donne sono in rete esattamente con lo stesso tipo di approccio che avete in qualche modo mostrato qui, perché è evidente voi state tutte in rete, non siete alla fase on-off, siete tutte in rete in modalità differenti. Quindi ci sono le donne che sono presenti all'interno delle mailing list, sono presenti all'interno delle chat room, sono presenti all'interno dei forum che dialogano eccetera eccetera, e che non hanno la minima idea di come si usino quegli strumenti. Sono disordinatissime, disorganizzate, si parlano l'una addosso all'altra, mandano 20 mail di seguito, è esattamente come se qui, oggi, 20 donne parlassero tutte assieme contemporaneamente e una si alzasse 30 volte. Immaginano che quella solitudine di cui parlavi tu, quella, come dire, occasione di riempire il vuoto di qualcun altro, sia una prospettiva plausibile. Basta un click e quindi io posso invadere la casella email di qualcun altro. È semplicissimo.
Ma queste non sono solo le donne. Cioè
no, questa è una cosa in generale, questa è una cosa in generale, assolutamente. Io sto dicendo, le donne che sono in rete ci interessa capire questo.
No, certo.
E ci interessa capire quale può essere il nostro approccio. Poi quello che fanno loro, loro si danno regole, fanno, cioè, nominano gli sbirri di quartiere, cioè, come dire, il gendarme della mailing list, ti buttano fuori, se tu per cioè fanno delle cose orrende, cioè, ci sono, quelli sono altri strumenti.
No, è vero che lo possono fare. No, sì, ti faccio una cosa, c'è una mia che è andata a vivere in Francia, c'è scritto. Stavo scrivendo Berlusconi e la sua clicca e mi è sparito tutto. Dopo un po' scrivo Berlusconi e la sua clicca, ricomincio da capo, riapro Tiscali e mi sparisce tutto. La terza volta dico, ma...
No, questo non c'è.
No, c'è.
Cioè, no, no, mentre
è
scrivi...
È proprio un errore mio nulla. Che l'ho fatto sparire. No,
è il tuo computer.
C'è il computer.